Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Max Gazzè.
L'uomo più furbo del mondo, conquistatore instancabile e attento, ha avuto donne di tutti i paesi, donne che aspettano il ritorno, l'unica donna che ha tanto amato, gli ha voltato lo sguardo, un incontro all'ultimo bacio, con lei non poteva farlo, negli occhi di tutte le donne del mondo, quando le accarezza, cerca lei che non vuole più l'uomo più furbo.
L'uomo più furbo del mondo, oggi a Giocare col Fuoco, siamo partiti da questo brano di Max Gazzè, contenuto nel suo disco omonimo dell'anno 2000. Mi è venuta in mente questa mattina questa canzone, direi che è un periodo di uomini più furbi del mondo e anche di donne più furbe del mondo, va detto. E anche se poi in realtà la canzone non parla di cose simili, a me è venuta in mente stamattina mentre riflettevo su questa notizia che è circolata negli ultimi giorni. Maria Corina Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca. Leggo da una breve notizia su avvenire.it. L'incontro, che è durato oltre 2 ore, e la donna dice di aver consegnato il suo Nobel a Donald Trump per il suo impegno, aperte virgolette, nella difesa della libertà in Venezuela. Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana a Sky News. L'impegno del tycoon nella difesa delle libertà e dei valori democratici in Venezuela. Una strana idea di valori democratici. Non che quella di Maduro fosse l'idea corretta, no? Bisogna sempre sottolineare, perché sennò poi se ti riconoscono come una persona di sinistra finisce subito che ti dicono: ah, ma quindi preferivi Maduro? No, certo che non preferisco un dittatore, detto questo. È arrivata anche una reazione ufficiale da parte dell'istituto dei Nobel, e la leggiamo. La settimana scorsa il portavoce dell'istituto dei Nobel Eric Asheim aveva dichiarato che, aperte virgolette, un premio Nobel non può essere revocato o trasferito a un altro, e lo aveva già detto dopo che Maria Corina Machado aveva manifestato l'intenzione di voler condividere il premio con il presidente statunitense. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Donald Trump, che ha fatto campagna per se stesso perché voleva il premio Nobel, dicendo che aveva interrotto un numero spropositato di guerre, alcune non erano neanche mai iniziate, ma questi sono chiaramente i deliri di uno psicopatico. Mentre invece la signora non mi sembra psicopatica. La signora Maria Corina Machado non mi sembra psicopatica, mi sembra soltanto una persona che cerca di approfittare dei deliri di un psicopatico per ringraziarselo. La signora sta cercando di comprarsi un ruolo nella ricostruzione del suo paese, adulando Donald Trump. Quindi c'è da capire tra i due chi è che si sente più furbo, no? Da qui mi era venuto il riferimento alla canzone di sì, non è ancora scritta, speriamo non ne scriva, la canzone di Max Gazzè. Resta da affermare con un vigore novecentesco che la signora Maria Corina Machado chiaramente non era all'altezza di ricevere tale onorificenza, dal momento che poi la usa in questo modo. Sono tempi molto duri, sono tempi in cui la verità è finta e la finzione diventa la verità ufficiale. E quindi chiaramente oggi non potevo che rinfrescarvi la memoria, ormai lo dico ogni domenica, niente, abbiamo sempre le opere d'arte che ci aiutano a comprendere il presente e anche a cercare di destreggiarci in questo presente. Io oggi volevo leggervi qualcosa da un libro che anticipava al 1984 ciò che in realtà stiamo vivendo nell'ultimo decennio. Chiaramente sto parlando del capolavoro di George Orwell, 1984, nella traduzione di Stefano Manferlotti, pubblicata da Mondadori. E mentre vi faccio sentire, mentre vi leggo qualcosa dal capolavoro di George Orwell, tragicamente attualissimo, ci ascoltiamo un pezzettino della colonna sonora di un film che è attualmente nelle sale, Norimberga, che ricostruisce le vicende dietro il processo di Norimberga. Ho isolato questa suite di 5 movimenti sinfonici e ce ne ascoltiamo un pezzetto come al solito. Ecco, come vi dicevo prima, questa è la soundtrack del film Nuremberg. Il regista è James Vanderbilt, e il compositore delle musiche è Brian Tyler. E allora comincerei a leggervi qualche passo proprio dall'inizio di 1984. Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchie logore stoine. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 45 anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile a uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo perfino attraverso i vetri chiusi della finestra. Giù in strada, piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia. E sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve n'era uno proprio sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato a uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola, «Soching». In lontananza un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via, disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia che spiava nelle finestre della gente, ma le pattuglie non avevano molta importanza, solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a frafugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse emesso un suono anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione. Con quale frequenza o con quali sistemi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento, che non fosse fatto al buio, attentamente scrutato. Winston dava le spalle al teleschermo, era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di Pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti ricoperti da foglie di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano, inclinandosi da tutte le parti, e le aree colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente sui mucchi delle macerie, e i posti dove le bombe avevano creato spazi più ampi, lasciando spuntare colonie di case di legno simili a tanti pollai? Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità, Miniver e Neolingua, differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che si innalzava terrazza dopo terrazza fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca facciata, in eleganti caratteri, i tre slogan del partito. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Si diceva che il Ministero della Verità contenesse 3.000 stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri tre edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli i fabbricati circostanti che dal tetto degli appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e quattro simultaneamente. Erano le sedi dei quattro ministeri fra i quali era distribuito l'intero apparato governativo. Il Ministero della Verità, che si occupava dell'informazione, dei divertimenti, delle istruzioni e delle belle arti. Il Ministero della Pace, che si occupava della guerra. Il Ministero dell'Amore, che manteneva la legge e l'ordine pubblico. E il Ministero dell'Abbondanza, responsabile per gli affari economici. In Neolingua i loro nomi erano i seguenti: Miniver, Mini Pax, Mini Amor e Mini Hub. Fra tutti, il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre. Winston non vi era mai entrato, anzi, non vi si era mai accostato a una distanza inferiore al mezzo chilometro. Accedervi era impossibile, se non per motivi ufficiali, e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occultati. Anche le strade che conducevano ai recinti esterni erano pattugliate da guardie con facce da gorilla, in uniforme nera e armate di lunghi manganelli. Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Uscendo a quell'ora dal ministero, non aveva potuto mangiare alla mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido incolore con una semplice etichetta bianca, Gin Victoria. Emanava un odore nauseante e oleoso che ricordava l'alcol di riso cinese. Winston si versò il corrispondente di una mezza tazza da tè, si preparò al colpo, poi l'ingoiò come se si trattasse di una medicina. La faccia gli si fece subito rossa mentre gocce d'acqua gli uscivano dagli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico. Quando la si ingoiava era come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno sfollagente. In ogni caso, un attimo dopo il bruciore nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta «Sigarette Vittoria» e la tenne incautamente verticale, al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva. Ritornò nel soggiorno e si sedette a un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo. Tirò fuori dal cassetto un portapenne, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato, ancora intonso, con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Ciò che ora stava per fare era iniziare un diario, un atto non illegale di per sé. Nulla era illegale dal momento che non esistevano più leggi. Ma si poteva ragionevolmente presumere che se lo avessero scoperto, l'avrebbero punito con la morte o, nella migliore delle ipotesi, con 25 anni di lavori forzati. Winston inserì un pennino nella cannuccia, poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia. Questo tipo di penna era uno strumento antiquato che non si usava quasi più, nemmeno per firmare. Ed egli era riuscito a procurarsene una, clandestinamente e non senza difficoltà, solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero e non di essere graffiata da una penna qualsiasi. In effetti, non era abituato a scrivere a mano. Eccezion fatta per appunti brevissimi, dettava tutto al parlascrivi, che non poteva certo utilizzare in quella circostanza. Intinse la penna nell'inchiostro, poi ebbe un attimo di esitazione. Tremava fin nelle viscere. Segnare quella carta era un atto definitivo, cruciale. A lettere piccole e goffe scrisse 4 aprile 1984. Appoggiò la schiena alla sedia, sopraffatto da una sensazione di totale impotenza. Tanto per cominciare, non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984. La data doveva essere più o meno quella, perché era certo di avere 39 anni, di essere nato nel 1944 o 1945. Ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due. Per chi, si chiese a un tratto, scriveva quel diario? Per il futuro, per gli uomini non ancora nati. La sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina. Poi andò a cozzare contro la parola in neolingua bipensiero. Solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse temerario ciò che aveva intrapreso. Come fare a comunicare con il futuro? Era una cosa di per sé stessa impossibile. O il futuro sarebbe stato uguale al presente, nel qual caso non avrebbe ascoltato, o sarebbe stato diverso. E allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso. Per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare. Era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi, ma che non sapesse neanche più che cosa voleva dire originariamente. Erano settimane che si preparava a questo momento e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio. L'atto della scrittura sarebbe stato facile. Non avrebbe dovuto fare altro che riportare sulla carta quel monologo diuturno e inquieto che da anni, letteralmente, gli scorreva nella mente. Ora però anch'esso si era prosciugato. L'ulcera varicosa inoltre aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile. Non osava grattarsela perché a farlo si sarebbe certamente infiammata. I secondi passavano. Aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé, della pelle della caviglia che gli prudeva, dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin. All'improvviso prese a scrivere in preda al panico più puro, consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù. La sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina, dapprima trascurando le maiuscole, poi anche i punti fermi. 4 aprile 1984, ieri sera al cinema, solo film di guerra. Uno ottimo di una nave piena di rifugiati bombardata da qualche parte nel Mediterraneo. Il pubblico molto divertito dalla scena di un grassone grande e grosso che cercava di sfuggire a un elicottero che lo inseguiva. Lo si vedeva prima sguazzare nell'acqua come un delfino, poi attraverso i congegni di mira dell'elicottero, dopodiché era pieno di buchi e il mare attorno a lui diventava rosa ed egli affondava all'improvviso come se i buchi avessero fatto entrare l'acqua. Il pubblico dette in grosse risate quando l'uomo affondò. Poi si vedeva una scialuppa di salvataggio piena di bambini con un elicottero che le volteggiava sopra. C'era una donna di mezz'età, forse un'ebrea, seduta a prua con un bambino di 3 anni tra le braccia. Il bambino strillava dalla paura e nascondeva la testa tra i seni della madre, come se volesse scavarsi un rifugio nel suo corpo. E la donna lo abbracciava e lo confortava, anche se era anch'essa folle di terrore, coprendolo per quanto poteva come se le sue braccia potessero allontanare da lui tutti i proiettili. Poi l'elicottero sganciò una bomba da 20 kg che li prese in pieno, un bagliore terribile. Poi la barca volò in 1000 pezzi. Poi ci fu una bellissima inquadratura del braccio di un bambino che andava su nell'aria. Doveva averlo seguito un elicottero con una cinepresa sul muso. E uno scroscio di applausi si levò dai posti riservati ai membri del partito. Ma una donna, nel settore destinato ai prolet, cominciò a fare un gran baccano, gridando che non dovevano far vedere queste cose ai bambini. No, finché la polizia non l'ha buttata fuori. Credo che non le sia successo nulla. Nessuno si preoccupa di quello che dicono i prolet. Era stata una reazione tipica dei prolet. Loro non... Winston smise di scrivere, anche perché gli era venuto un crampo alla mano. Non sapeva che cosa lo avesse indotto a buttar giù quella robaccia. Ma il fatto curioso era che, mentre scriveva, gli era fiorato alla mente un ricordo del tutto diverso, in maniera così nitida che quasi sentiva di poterlo descrivere con accuratezza. Anzi, ora si rendeva conto che era stato proprio quell'avvenimento a spingerlo a tornare a casa in anticipo e a dare inizio al suo diario.
Good.
Eurythmics a Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. I Saved the World Today, oggi ho salvato il mondo, dal loro album Peace, Pace, del 2018. Prima vi ho letto qualche passo dalle prime pagine di 1984 di George Orwell. Io ho un'edizione Oscar Mondadori con la traduzione di Stefano Manferlotti, ed è interessante, mi viene in mente questa cosa, notare come in qualche modo la rivoluzione di Winston Smith, il protagonista di 1984, inizia scrivendo. E la settimana scorsa ho tenuto i miei due incontri per i miei percorsi di letteratura di quest'anno su La cecità di Saramago, e nella parte finale del libro, tra tutti i ciechi che sono stati colpiti dal morbo, c'è anche uno scrittore che scrive pur cieco, ha trovato un modo per scrivere ciò che sta vivendo e tramandarlo quindi ai posteri. Quindi questa idea che la scrittura e allo stesso modo il raccontare storie sia un gesto salvifico, fondativo della nostra umanità e della nostra storia, della nostra cultura, è un concetto a cui sono molto legato, e non so se perché appunto sono molto legato a questo concetto, ma mi ci imbatto spesso, ecco. E quindi di nuovo la considerazione che scrivere è sempre molto importante, soprattutto nei periodi storici più complicati. Va bene, allora andiamo avanti con la puntata di oggi. Volevo leggervi delle poesie di Simon Armitage. Io ho questa vecchia raccolta di Mondadori, oggi solo libri Mondadori. Va bene, nella traduzione di Luca Guarneri, Simon Armitage. L'inglese Simon Armitage, nato nel 1963, è una delle figure di punta della nuova poesia europea, vi leggo la letta. Seguito con incondizionati consensi della critica fin dal suo esordio, avvenuto nell'89 con la raccolta Zoom, ha pubblicato a soli 38 anni presso Faber & Faber una raccolta di Selected Poems, le poesie qui tradotte da Luca Guarneri. La poesia di Armitage si afferma per la forte aderenza al reale che si realizza sia sul piano del linguaggio, prevalentemente di registro basso parlato, sia su quello dei contenuti, nei quali il poeta privilegia situazioni quotidiane di nitida concretezza segnate dall'epoca. Il suo procedere è spesso narrativo, con felicissimi passaggi da brevi flash a vere e proprie soluzioni poematiche. E il suo campo d'azione è vastissimo, poiché sa catturare con inesausta energia personaggi, luoghi ed eventi che si accavallano sulla pagina e incalzano nel dettato con singolare efficacia e ricchezza di suggestioni. Ma non di meno il suo stile è raffinato, il suo controllo stilistico è impeccabile. Un grande merito di Armitage, che è anche un'indicazione decisiva per la poesia d'oggi, e dunque nella sua capacità di coniugare un elevato livello di leggibilità con l'esattezza della parola e della forma. E tutto questo mentre ci racconta con l'acutezza e il sentimento del poeta che osserva e partecipa con disincanto e a volte con violenza la nostra storia, il mondo in cui siamo immersi. Va bene, ne ho selezionate tre, vediamo se riesco a leggervele tutte e tre, credo di sì, il tempo fino a questo momento non ci manca. Sono tre poesie che fanno parte della prima raccolta che fa parte di questa antologia, è proprio Zoom, quella di cui vi ho letto prima, il suo esordio del 1989. E allora la prima si intitola Novembre. A piedi, verso la casa di riposo, dall'auto parcheggiata male, a tua nonna occorrono quattro brevi passi per due dei nostri. L'abbiamo portata qui a morire, e lo sappiamo. Controlli asciugamani, sapone e i ninnoli di famiglia, le tagli le unghie, le rimbocchi le coperte ruvide, e lei affonda nella sua incontinenza. E ora, John? Nei loro smorti sorrisi esangui, nei loro seni cadenti, i cervelli frastornati, le calvizie e anche in noi, John. Siamo quasi mostri come questi. Sei a pezzi. Mi dai le chiavi e guido attraverso il crepuscolo, oltre la famosa stazione verso casa tua, per stordirci di alcol. Dentro avvertiamo il terrore dell'imbrunire che avanza. Fuori osserviamo la sera che cede di nuovo e lasciamo che accada. Non riusciamo ad aprire bocca. Ci sono volte in cui il sole brilla e ci sentiamo vivi. È una delle cose che dobbiamo tirare fuori, John, da questa vita. Bene, la seconda che vi ho selezionato si intitola The Civilians, i borghesi. Firmammo il contratto e sapevamo di avere finalmente la terra, la casa dei nostri sogni, metà fattoria, metà villa, giardini che annunciavano qualunque approssimarsi, una serra dall'aspetto meridionale. Qui la luce del sole perdurava. Le sere allungavano le braccia bruciate dal sole verso di noi, ci tenevano nei loro palmi, ci indoravano, ci scaldavano. Studiammo la vista come se fosse la nostra. Notammo ogni mutamento, annuendo e condonando. Gridavamo con il tettuccio abbassato. E se i giorni oltrepassavano se stessi, allora le serate dorate si spandevano come un unguento per le valli aperte. Imburravano un lato del nostro bucato steso e immacolato. Lascia perdere i pericoli del loro finto, o il ragazzo che scappò dalla fattoria di sua madre verso la casa dorata sull'altra collina era un porcile che assorbiva la luce. Questa era la gloria di Dio. La grande ruota si era fermata con la nostra sedia che vi dondolava gentilmente in cima. Per quello che abbiamo o avemmo, siamo grati. Dire diversamente sarebbe serbare rancore, e noi conosciamo altre strade piuttosto che la resa. Dietro il pollaio la carretta ormai è andata. La carrozzeria non è male, il motore è andato a culo. Oppure c'è ancora oro. I fari lungo la strada, le croste immangiabili del pane che ci facciamo noi, vecchie foglie portate dal cane. Ha gelato presto quest'inverno. Imbacuccati come cipolle, usciamo trascinando i piedi sul terreno gelato. Fissiamo i fili dove le lenzuola si agitano come bandiere. E allora vi leggo anche l'ultima poesia che ho selezionato, che si intitola The Stuff, la roba. Li avevamo sentiti tutti gli avvertimenti, ne sapevamo i nomignoli. Arrivò in città attraverso il passaparola, crepitò spandendosi nel tam tam portato dal vento della chiacchiera e del pettegolezzo. Veniva dal sud e noi naturalmente la evitammo e non le rivolgemmo più la parola. E non ci saremmo sognati di toccarla nemmeno con un bastone, se non fosse che una sera ce la ritrovammo al club. Beh, la pressione dei pari e tutto quel gran parlare. Fu così che ci girammo attorno come mosche sulla merda e osservammo e aspettammo, finché uno dei ragazzi rischiò un passo avanti e la leccò e venne da ogni poro del suo corpo. Tanto bastò. Crebbe a valanga, roteò folle nell'aria. Sentite, nessuno fu più sorpreso di me nel ritrovarmi lì a tagliarla, mescolarla, fiutarla, sniffarla o a renderla più corposa con detersivo in polvere o gesso o tabacco da fiuto o cloruro di sodio a venderla sotto il cavalcavia. All'inizio la prendemmo sul ridere. Nessun problema per berla, mangiarla, vivere e respirarla. Ma poi la faccenda si mise male. La gente spariva. Un cliente venne a galla lungo il canale dopo aver perso le sue pantofole di cemento. altri venivano schiaffati sul retro dei furgoni e venivano interrogati, pestati, finiti e scaricati. Oppure svanivano nel nulla come Weldon Keys. Le loro auto vuote sotto il ponte della ferrovia, con appeso quel cartello criptico che confondeva la polizia. Oldham, città della fasciatura tubolare. Altri furono strangolati, ma la cosa non ci fermò. Qualcuno ci minacciò. Poliziotti in borghese ci fermarono e finì che ce la ritrovarono addosso, tagliata e asciutta. Ci ripulirono, ci registrarono, manette, e ci spinsero giù alla stazione dove ci lessero i nostri diritti. Possesso e spaccio, ce l'avevamo, eravamo fatti. In tribunale camminai senza fretta e giurai e raccontai la storia vista dal tossico. Dissi tam tam, bastone, roteare nell'aria, cloruro, cemento, fasciatura, stazione, storia. Davvero.
Come on, come on, come on. someone that you love too much. Tender is my heart, you know, I'm screwing up my life. Oh Lord, I need to find someone who can heal my mind.
Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on,
love's the greatest thing.
Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on,
love's the greatest thing that we have.
I'm waiting for that feeling, I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling to
E siamo rimasti nel Regno Unito anche in questa seconda parte della puntata di Giocare col Fuoco di oggi. Siamo partiti nella prima parte, vi ho letto alcuni passi da 1984 di George Orwell e poi abbiamo ascoltato I Save the World Today degli Eurythmics, e nella seconda parte vi ho letto alcune poesie di Simon Armitage tradotte da Luca Guarneri per Mondadori. E poi vi ho passato la splendida Tender dei Blur. Quindi siamo rimasti in Inghilterra. Adesso, mentre il cronometro scorre veloce, mi dice che siamo arrivati a ben 52 minuti di puntata, quindi voliamo verso la fine anche oggi. Come d'abitudine vorrei raccontarvi un po' delle prossime cose che mi riguardano per i prossimi giorni, partendo da mercoledì alle 21, mercoledì 21 alle 18 ci sarà l'appuntamento online per discutere di cecità di José Saramago, dopo i due appuntamenti dal vivo qui a Milano che tengo abitualmente per ogni libro. Ci incontriamo, ci vediamo su Zoom. Le informazioni per iscrivervi le trovate sui miei social o potete scrivermi a info@fabrizio-coppola.net. Questo per il 21. Il 27 invece c'è un nuovo appuntamento del laboratorio di poesia. Se vi piace leggere, analizzare, se vi piace scrivere soprattutto, ma anche se non scrivete siete attesi lo stesso, ci vediamo alla Salumeria del Design martedì 27 gennaio alle 19:30. La Salumeria del Design è in zona Padova Loreto qui a Milano. E potete portare qualcosa di vostro da leggere e nella prima parte vi leggo io qualcosa e lo commentiamo insieme, poi insieme commentiamo i vostri scritti. Non abbiate paura, non siate timorosi. E siamo arrivati al 27, poi invece il 30 gennaio sarò a Novara per l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri di quest'inverno. Chiudiamo questo ciclo con una serata di musica e di letteratura. Per quanto riguarda la parte letteraria, vi racconterò di Spacci della Frontiera, Solo un fiume a separarci, il potentissimo memoir di Francisco Cantù che ho tradotto qualche tempo fa per Minimum Fax, e racconta la storia di questo ragazzo, figlio di messicani, che decide di arruolarsi nella Border Patrol perché pensa ingenuamente in quel modo di poter aiutare i migranti. La verità che scoprirà sul campo sarà molto diversa. Io punteggerò il racconto con cantandovi qualche canzone ambientata lì sul confine tra Stati Uniti e Messico, e la serata sarà anche impreziosita dagli scatti di Francesco Anselmi, che è un grande fotografo che ho conosciuto proprio l'anno scorso tramite Francisco Cantù, che ha pubblicato l'anno scorso questo bellissimo reportage fotografico Borderlands, va da sé, ambientato proprio sul confine tra Stati Uniti e Messico, quindi una serata molto ricca. Si inizia alle 18, l'ingresso è gratuito, ma bisogna registrarsi sul sito del Circolo dei Lettori di Novara. Poi ci saranno altri appuntamenti a Novara, ma è ancora presto per elencarveli. Vi do anche un'anticipazione di febbraio, esattamente il 4 febbraio terrò una piccola lezione, non mi piace tenere la lezione, farò una serata su due grandi capolavori della letteratura americana. Metterò a confronto Furore di Steinbeck con La strada di McCarthy. Tutto questo avverrà alla libreria Pagine di Piacenza. Trovate tutte le informazioni sul sito della libreria, la trovate anche su Facebook o su Instagram, o anche sui miei profili e nella mia newsletter che spedisco un paio di volte al mese per raccontarvi un po' di cose. Direi che per il momento è tutto, quindi anche per oggi non mi resta che salutarvi, augurarvi buona domenica e rinnovare l'appuntamento a domenica prossima o quando vorrete, per chi ci ascolta in podcast, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena.
Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows, Victoriana's old clothes. And yes, her jeans are tight now, she gotta travel light now, she got to turn up all the roots now, she gotta turn up all the boots now. Yeah, she thinks she's tough, escaping from a sack there. And Belladonna lingers, her gloves, they got no fingers. Yeah.